come si chiama il nostro Dio. Si potrebbe partire con questa domanda. Beh, noi lo sappiamo che nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo è la professione battesimale di fede. Cioè noi partiamo nel nostro cammino cristiano professando la fede in Dio Padre, Figlio, Spirito Santo. Il credo è tutto articolato attorno a questa, a questo nome di Dio, Padre, Figlio, Spirito. Però se ci chiedono così, se qualche amico ci chiede come si chiama il nostro Dio, credo che saremmo molto in imbarazzo. Questa è una richiesta legittima dei nostri amici. Come si chiama il vostro Dio? Ed è anche un'esigenza personale. Il senso del nostro cammino con Lui, il senso della nostra fede cristiana, il senso di camminare continuamente accanto a Dio, cercando di rincorrerlo, di andargli dietro. Alla fine appunto uno dice, ma mostrami il tuo volto, dimmi chi sei appunto, no? E purtroppo davanti a questa legittima domanda dobbiamo essere molto modesti. Lo sappiamo noi e lo sanno anche i nostri amici che con troppa faciloneria noi citiamo Dio, nominiamo Dio, troppo superficialmente, dimenticando che il primo comandamento è di non nominare il nome di Dio invano. Perché il nome di Dio appunto è misterioso, è un Dio nascosto che pretesa la nostra di dire chi è Dio. Non si è mai sentito dire, diceva così la prima lettura del Deuteronomio, non si è mai sentito dire che un popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco come l'hai udita tu e sia rimasto vivo. Se noi ci pensiamo sul serio, se il volto di Dio si facesse vedere, noi saremmo ciechi, non ci vedremmo più, no? E se la voce di Dio si facesse sentire direttamente, ci ucciderebbe, cancellerebbe tutto ciò che noi stiamo dicendo, no? La voce di Dio parla dal fuoco, dice Mosè. Cioè dietro la voce non c'è un volto di cui gli occhi possano determinare, fissare la figura. Non c'è un volto sul quale si possa trovare conferma delle verità delle parole che noi diciamo o ascoltiamo. Quando la voce è quella di Dio, i nostri occhi si devono chiudere, le ginocchia si devono piegare. Fermati, togliti i calzari, ginocchiati, chiudi gli occhi. Così accade quando Mosè udì la voce parlare dal roveto ardente. Il suo desiderio era quello di andare a vedere dentro, avvicinarsi, ispezionare con gli occhi il prodigio, risolvere l'enigma. Beati quelli che hanno le visioni, le apparizioni, che sentono le voci dal cielo. No. Dio costringe Mosè a fermarsi e a cadere in ginocchio. E poi gli ha affidato un compito. No, non devi venire a vedere chi è Dio. Vai a liberare i tuoi fratelli. Egli avrebbe dovuto condurre il suo popolo fuori dalla schiavitù e solo attraverso quel cammino Mosè e con lui tutto il popolo avrebbe potuto conoscere la verità del Dio sconosciuto. Cioè detto in termini tradotti, Dio non si conosce con gli occhi, ma solo attraverso un cammino. Solo attraverso ciò che Dio fa e attraverso ciò che tu accetti di diventare dietro alla parola di Dio. Dio si fa conoscere soltanto se tu ritrovi il tuo cammino, quello che Lui ti indica. Invece noi vedete come facciamo, no? Preferiamo usare il nome di Dio come se l'avessimo in tasca e poi fare quello che ci pare, no? Invece per conoscere Dio bisogna sposarlo, bisogna viverci insieme dei secoli, degli anni, bisogna attraversare la vita con Lui per conoscerlo, per mettere dentro qualcosa in questa parola di Dio. Bisogna attraversare le prove, le sofferenze, come diceva la Secco, per vedere la sua gloria. Il suo volto sta alla fine di una prova, di una storia, appunto, che è la nostra vita, che è la vita del mondo. E alla fine della sua attraversata Mosè ripete lo stesso messaggio. Sta salutando il popolo e gli ricorda: sappi dunque oggi e conserva bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra, e non ve n'è un altro. Cioè non devi inventarti un altro Dio più a portata di mano. Non devi farti su il tuo Dio, hai capito? Egli è lassù nei cieli, certo, è anche quaggiù sulla terra, ma quaggiù è presente solo mediante una voce che indica la strada da percorrere. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi io ti do, perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te e perché tu resti a lungo nel paese che il Signore tuo Dio ti dà per sempre. Si capisce perché la prima cosa che comanda il Dio di Mosè, la prima cosa che comanda Mosè circa Dio, è che non è possibile farsi alcuna immagine di Lui. Per conoscerlo bisogna obbedire alle sue leggi. Soltanto attraverso l'obbedienza si aprirà il cammino che conduce alla terra da Lui promessa, dove sarà possibile conoscerlo. E invece vedete che gli uomini, mentre pensavo a sta roba qui, agli uomini d'oggi, di questa nostra società, quando parlano di Dio cosa fanno? O moltiplicano i dibattiti su Dio, soprattutto per concludere che non si arriva a nessuna certezza e che è meglio non rischiare di crederlo, ai discorsi che si fa su Dio, la filosofia odierna, l'alta filosofia odierna arriva fin lì, a giustificare lo scetticismo. Ognuno pensa quel che vuole, capito? No? Oppure corre dietro alle magie, alle esperienze forti di chi ha le visioni, ha le parole segrete. A nessuno viene in mente che per conoscere Dio bisognerebbe far bene l'uomo, la via morale, appunto. A nessuno, appunto, viene in mente che è la via indicata da Mosè quella per conoscere Dio, osserva le sue leggi e i suoi comandi. C'è la crisi morale del nostro tempo, è coerente con l'idea del fatto che Dio non c'è, non dice niente, non indirizza niente, non lo si può trovare. E allora si moltiplicano per un verso tutti i discorsini inutili, per un altro verso tutte ste magie religiose, credulone, no? Si va a cercare appunto il miracolo, le apparizioni, queste robe qui. Perché Dio non è nella vita, non è nella parola con la quale Egli ci dà la vita. Le leggi, i comandi di Dio, si dice, sono troppo oscuri, sono lassù nei cieli. Sulla terra ne rimane traccia solo su una pietra muta. Oppure si confondono nel pluralismo, nelle parole confuse, perché si possano conoscere e praticare le leggi, i decreti di Dio. È necessario che qualcuno ce ne offra l'illustrazione attraverso un cammino. Solo il modello offerto da chi ha tradotto la voce che viene dal cielo in una vita vissuta rende parlante la legge. Quindi onora tuo padre e tua madre, rispetta lo straniero, non rubare, rispetta la santità del corpo. Usa le parole per la verità, non per imbrogliare. Queste sarebbero le vie che ci vengono ad aprire nel mondo la parola del Signore, la conoscenza del Signore, no? Per questo è venuto il Figlio. In questo modo si è fatto vicino al popolo che abita sulla terra il Dio che abita nei cieli, non più soltanto la voce, ma attraverso la parola che si è fatta carne. I comandamenti di Dio sono proposti dal Figlio. In questo modo la voce che viene dal cielo corrisponde a un volto umano. Gesù dice ai suoi discepoli: se osserverete i miei comandamenti rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Il cristianesimo è la parola di Dio accompagnato dalla testimonianza di una vita, la via di Gesù appunto. È la testimonianza che Gesù dà al comandamento di Dio che rende chiaro, univoco il comandamento di Dio. Questo ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Cioè, in Gesù la promessa di una terra prende la figura di una vita piena, lieta, gioiosa. E di questo, affidando il suo spirito, asceso al cielo ci dona il suo spirito, di questo lascia il compito ai suoi: andate, ammaestrate tutti gli uomini, fate discepoli tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, e insegnate loro ad osservare ciò che io vi ho detto, perché lasciandosi guidare dallo Spirito di Gesù imparino ad essere uomini, ad essere figli di Dio. Imparino a non avere, come dice la lettura, uno spirito da schiavi che gli fa inventare mille immagini di Dio. Lo spirito che gli fa guardare Dio come un papà e gli dà il coraggio di attraversare le prove della vita con la speranza di un'eredità gloriosa, restando fedeli alla via di Gesù, a quello che Gesù ci ha detto e insegnato. Andate, battezzate tutte le nazioni nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnate loro tutto ciò che io vi ho comandato. Ricordandovi di me, facendo quello che io vi ho fatto vedere e vi ho insegnato, potrete sperimentare che io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E solo in questo cammino tra le nazioni, entrando nella cultura del vostro tempo, nei rapporti degli uomini, delle donne del vostro tempo, ricordandovi di Gesù, facendo quello che Lui ci ha fatto vedere, ci ha insegnato, diventando figli e cercando l'umanità che Dio ci dona di realizzare con i nostri fratelli. Solo in questo cammino di fedeltà, di accoglienza dello Spirito di Gesù, è possibile chiamare Dio, cercare il suo volto, dare qualche contenuto a quel nome, raccontando la nostra storia, la mia storia, la nostra storia, attraverso la quale soltanto Dio può dirci chi è e qual è il suo volto, senza che noi moriamo. Quale popolo mai c'è stato a cui Dio ha detto il suo nome e non è morto? Quello che ha ascoltato la sua parola ed ha avuto la vita, appunto. Solo attraverso la nostra storia Dio può dirci chi è e qual è il suo volto, senza che noi moriamo. Anzi, scoprendo che la nostra povera vita e la nostra gioia, così insicura, così minacciata, è piena. in pratica mi sembra di aver detto, mi sembra perché sono cose in cui ciascuno di noi dovrebbe esporsi, ma mi sembra in questo cercare di dire la Trinità di aver intuito che in qualche maniera Dio non può dirsi se la nostra vita non lo dice. Si può tradurre così questo discorso. Cioè Dio non può dire chi è se non ci sono gli uomini che lo dicono con la loro vita, se no gli uomini fanno dei discorsi vuoti, come in questo caso quando noi adesso professiamo il credo, che poi la Chiesa ha elaborato come fede nella Trinità, in Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, ci ha messo dentro tutte le riflessioni teologiche, tutti i discorsi dei papi, dei concili, però si dice questa cosa e non si capisce niente, e non vuol dire niente, a meno che questa professione di fede sia l'espressione della nostra storia, della nostra esperienza, di ciò che stiamo vivendo. E allora in questo senso si capisce l'economia della rivelazione. Dio non può dirsi se non ci sono degli uomini che lo dicono, ma gli uomini non possono crederlo se non lo dicono attraverso una testimonianza, se la loro vita non diventa la testimonianza di questo Dio. Allora, mentre diciamo il credo, lo chiediamo al Signore questa grazia profonda, che Lui abiti dentro di noi e ci parli attraverso ciò che sentiamo, ciò che guardiamo, ciò che tocchiamo, ciò che pensiamo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. E aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre che ha rivelato al mondo il suo grande amore nel dono del Figlio unigenito e dello Spirito Santo. Diciamo insieme: Signore nostro Dio, ascoltaci.
O Trinità Beata, vogliamo lodarti e ringraziarti, perché sei la fonte della nostra vita, il pegno della nostra libertà, la garanzia della nostra salvezza. Per questo ti preghiamo.
Signore nostro Dio, ascoltaci.
O Trinità gloriosa, è dallo splendore della tua perfezione che noi attingiamo la capacità di gustare la bellezza della creazione e scopriamo il valore eterno della nostra esistenza. Per questo ti ringraziamo e ti preghiamo.
Signore nostro Dio, ascoltaci.
O Trinità Santa, che in ogni uomo lasci il segno della tua presenza, facendolo venire alla luce, aiutandolo con la tua cura e la tua protezione, sollevandole dalle sue cadute. Vogliamo ancora ringraziarti e benedirti, per questo ti preghiamo.
Signore nostro Dio, ascoltaci.
O Trinità d'amore, Padre, Figlio e Spirito Santo, dal mistero della vostra relazione viene ogni nostro desiderio di incontro, ogni possibilità di alleanza, per l'inesauribile capacità di dono che da voi scaturisce e che si manifesta nella nostra vita. Vi ringraziamo e vi preghiamo.
Signore nostro Dio, ascoltaci. Guarda, o Padre, al volto del tuo Figlio e accogli la preghiera di questa tua famiglia, perché fortificata dal dono dello Spirito diventi segno e primizia dell'umanità partecipe del mistero d'amore. Per Cristo nostro Signore.